Il libro di Daniele, numero 136.
La transizione profetica del repubblicanesimo e del protestantesimo, dalla morte alla risurrezione.
Vi è una transizione di entrambi i corni della bestia della terra, quello repubblicano e quello del vero protestantesimo, che ebbe inizio nell'anno 2020. Il vero corno protestante fu ucciso il 18 luglio 2020 e il corno repubblicano fu ucciso il 3 novembre 2020. Secondo il capitolo undicesimo dell'Apocalisse, dopo 3 giorni e mezzo simbolici, essi si rimetteranno nuovamente in piedi. Quando si leveranno, il vero corno protestante passerà dai laodicesi ai filadelfiesi. Saranno stati tratti fuori da una chiesa e introdotti in un movimento. Sono stati tratti fuori dall'esperienza della settima chiesa, nell'esperienza della sesta chiesa. Sono divenuti l'ottavo, che è dei sette.
Il movimento all'inizio dell'avventismo fu il movimento filadelfiano e il movimento filadelfiano viene restaurato alla fine. L'opera dei tre angeli di Apocalisse capitolo 14 ebbe inizio come un movimento e terminerà come un movimento. Il movimento filadelfiano, rappresentato dalla sesta chiesa di Filadelfia, morì nel 1856 e a partire dalla fine di luglio del 2023 esso viene ora risuscitato come l'ottavo, cioè uno dei sette. Nella stessa storia, il corno repubblicano sta sperimentando una morte e una risurrezione parallele, con il sesto presidente a partire da Reagan, al tempo della fine nel 1989, che diventa l'ottavo presidente, il quale è dei sette. Il processo di transizione del corno repubblicano è rappresentato dalla sua fusione con il corno del protestantesimo apostata, il che costituisce fornicazione spirituale e l'immagine della bestia. Il corno repubblicano diventa l'ottavo, che è dei sette, poiché rappresenta un'immagine della bestia del cattolicesimo, cioè l'ottava testa, che è delle sette teste, in Apocalisse capitolo 17 e in Daniele capitolo 2.
La transizione politica del corno del repubblicanesimo è rappresentata nel periodo di preparazione dal 1776 al 1798. Quel periodo profetico costituisce una chiave necessaria per riconoscere la dissigillazione del segreto nascosto dell'immagine delle bestie di Nabucodonosor. Quel periodo di preparazione è rappresentato dal periodo di una preparazione di Trentan sia per Cristo sia per l'Anticristo.
Il tempo del suggellamento, dall'11 settembre 2001 fino all'imminente legge domenicale, è il periodo profetico nel quale si compie l'effetto di ogni visione. Esso rappresenta il periodo che si conclude con il ritorno del papato sul trono della terra come ottavo regno, che è dei sette, nell'ora del gran terremoto di Apocalisse capitolo 11. È stato pertanto prefigurato dal periodo che precedette la prima volta in cui il papato fu intronizzato nel 538. Nel 538 il papato promulgò una legge domenicale al Concilio di Orléans, segnando la fine dei 30 anni di preparazione e prefigurando l'imminente legge domenicale. Gesù non cambia mai. Vi deve dunque essere un periodo che precede la legge domenicale nel quale la ferita mortale è guarita, come vi fu la prima volta che il papato fu intronizzato. Quel periodo è rappresentato dalle storie associate ai punti di riferimento degli anni 50, 35 e 357. Nell'anno 50 ebbe inizio il periodo di preparazione, ossia l'istituzione del papato. Il quarto regno della Roma pagana, una potenza drago, era stato sottomesso e nel 50-303 Giustiniano decretò che il papato era il capo delle chiese e anche il correttore degli eretici. Tutto ciò che restava finché il papato assumesse il controllo nel 503 era la rimozione dei Goti dalla città di Roma, e ciò avvenne nell'anno 503. Quella linea storica di 30 anni correva parallelamente alla nascita di Cristo, seguita dal ministero di Giovanni, che condusse al conferimento di potenza a Gesù quale Messia al suo battesimo.
Il periodo di preparazione nella storia di Cristo corre parallelamente al tempo del suggellamento e riguarda la linea interna del corno protestante, mentre il periodo di preparazione per l'Anticristo riguarda la linea esterna del corno repubblicano. Questi due periodi forniscono due testimoni dell'11 settembre 2001, del 7 ottobre 2023 e della legge domenicale di prossima venuta. Un periodo pone l'accento sulla testimonianza esterna e l'altro sulla testimonianza interna, del tempo del suggellamento dei 144.000. L'opera di Giovanni, Quale voce nel deserto che preparò la via al messaggero del patto fu parallela al decreto di Giustiniano che preparò la via all'uomo del peccato, il quale è il messaggero del patto della morte. Il 7 ottobre 2023 fu l'avvertimento di ciò che accadrà quando la legge domenicale sarà imposta, come avvenne nel 538. Il 7 ottobre 2023 è parallelo al 533 nel periodo di preparazione per la prima volta in cui il papato fu posto sul trono della terra. Esso è l'avvertimento che, alla prossima legge domenicale, come nel 538, il papa tornerà ancora una volta a diventare sia il capo delle chiese, sia anche il correttore degli eretici. Esso è altresì l'avvertimento dell'intensificarsi della guerra dell'Islam del terzo guaio. È l'avvertimento che identifica l'Islam, notizie dall'Oriente, e l'avvertimento della restaurazione del Papa, notizie dal Settentrione. Tale avvertimento coincide con l'opera del Messaggero che prepara la via negli ultimi giorni per il Messaggero del Patto, il quale deve poi entrare in patto con i 144.000. Ai tre periodi di preparazione, i 30 anni di Cristo, dell'Anticristo e il tempo del suggellamento, sono anche tipificati dal periodo che va dal 1776 al 1798. La fine della bestia della terra ha un periodo specifico che precede la sua conclusione, quale sesto regno della profezia biblica. Pertanto, l'inizio della bestia della terra, quale sesto regno della profezia biblica, deve avere un periodo profetico che precede l'inizio di quel regno. Alfa e Omega illustra sempre la fine di una cosa insieme con l'inizio di quella cosa. 1776, 1789 e 1798 rappresentano l'11 settembre 2006. Il 7 ottobre 2023 è la legge domenicale di prossima imposizione. Dal 776 fino al 779 dum tevis si compì la preparazione profetica dell'instaurazione del sesto regno, così come gli anni 578, 5733 e 5731 rappresentarono la preparazione dell'instaurazione del quinto regno. Essi devono possedere queste medesime caratteristiche profetiche, poiché il sesto regno deve essere l'immagine del quinto regno. Ai 30 anni di preparazione di Cristo che condussero al suo battesimo rappresentano lo stesso periodo, poiché quando Cristo venne per confermare il patto per una settimana, iniziando dal suo battesimo, egli stava istituendo il suo regno di grazia. Nell'istituire il suo regno di grazia in quei 7 anni, egli sparse il suo sangue per confermare quel regno, e così facendo lasciò l'esempio del momento in cui avrebbe istituito il suo regno di gloria. Quel regno di gloria è il regno di Daniele 2, che è rappresentato come una pietra staccata da un monte, non per mano d'uomo. Di quel regno, sorella White ci informa che viene istituito durante la pioggia dell'ultima stagione, e la pioggia dell'ultima stagione ebbe inizio l'11 settembre 2001.
La pioggia della seconda stagione sta per cadere su coloro che sono puri, allora tutti la riceveranno come un tempo. Quando i quattro angeli lasceranno da andare, Cristo stabilirà il suo regno. Nessuno riceve la pioggia dell'ultima stagione se non coloro che fanno tutto ciò che è in loro potere. Cristo ci aiuterebbe. Tutti potrebbero essere vincitori per la grazia di Dio, mediante il sangue di Gesù. Tutto il cielo è interessato all'opera. Gli angeli ne sono interessati. Spalding and Magan, 3.
L'11 settembre 2001, i quattro venti, che sono rappresentati come un cavallo adirato, l'Islam, furono sciolti e poi trattenuti, mentre i 144.000 vengono sigillati. Il 1776, il 1789 e il 1790 rappresentano il periodo del sigillamento dei 144.000 e le tre date rappresentano promulgazioni legali che condussero all'istituzione del sesto regno della profezia biblica. La seconda data, il 1789, identifica la Costituzione degli Stati Uniti e pertanto fu il messaggio che identificò la Costituzione come il duplice potere che sarebbe giunto nel 1790, proprio come il Principe fu l'annuncio del duplice potere che sarebbe giunto nel 438 e come Giovanni Battista annunciò il duplice potere che sarebbe giunto al battesimo di Cristo. Le due potenze che costituiscono il duplice potere di Cristo erano il suo esempio, che la divinità unita all'umanità non pecca. Le due potenze che costituiscono il duplice potere dell'Anticristo erano la sua intronizzazione quale capo delle chiese e la sua intronizzazione quale correttore degli eretici.
le due potenze che costituiscono il duplice potere della bestia della terra sono le due corna del repubblicanesimo e del protestantesimo.
E aveva due corna simili a quelle di un agnello. Le corna simili a quelle di un agnello indicano giovinezza, innocenza e mansuetudine, e rappresentano appropriatamente il carattere degli Stati Uniti quando furono presentati al profeta come salenti su, nel 1798. Tra gli esuli cristiani che per primi fuggirono in America e cercarono un rifugio dall'oppressione regia e dall'intolleranza sacerdotale, ve ne furono molti che decisero di stabilire un governo sul vasto fondamento della libertà civile e religiosa. Le loro vedute trovarono espressione nella Dichiarazione d'Indipendenza, la quale enuncia la grande verità che tutti gli uomini sono creati uguali e dotati del diritto inalienabile alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità. E la Costituzione garantisce al popolo il diritto di autogoverno, disponendo che i rappresentanti eletti dal voto popolare emanino e amministrino le leggi. Fu inoltre concessa la libertà di fede religiosa, essendo ogni uomo autorizzato ad adorare Dio secondo i dettami della propria coscienza. Il repubblicanesimo e il protestantesimo divennero i principi fondamentali della nazione. Questi principi sono il segreto della sua potenza e della sua prosperità. Gli oppressi e i calpestati in tutta la cristianità si sono rivolti a questa terra con interesse e speranza. Milioni hanno cercato le sue sponde, e gli Stati Uniti sono ascesi a un posto tra le nazioni più potenti della terra. The Great Controversy, 442.
1776, 1789, and 1798 rappresentano tre storie che soltanto che l'arapai dei sede. Il 1776 represented the publication della Dichiarazione d'Indipendenza e la storia del primo and the second Congresso Continentale. Il 1789 represented the publication della Costituzione and la storia degli articoli della Confederation. Il 1798 represented the publication della Heilian and Sedition Acts and l'annuncio della bestia della terra come sesto rangio della profezia biblica. Il primo congresso continentale ebbe luogo nel 1774 e fu un'istituzione decisiva nella storia iniziale degli Stati Uniti, fungendo da organo di governo durante la guerra d'indipendenza americana. I congressi continentali sono suddivisi in due periodi profetici, il primo congresso e l'ultimo congresso. Il primo congresso continentale ebbe due presidenti e si riunì a Filadelfia dal 5 settembre al 26 ottobre 1774. Peyton Randolph fu il primo presidente dell'Assemblea dal 5 settembre al 22 ottobre e poi Henry Middleton presiedette per i cinque giorni successivi fino al 26 ottobre 1774. Il secondo congresso continentale ebbe luogo dal 1775 al 1781. Nel corso della sua esistenza, il secondo congresso continentale ebbe sei presidenti. Peyton Randolph presiedette in qualità di presidente dal 10 maggio 1775 al 24 maggio 1775. Egli fu il primo presidente sia del primo sia del secondo congresso continentale. Nella storia del primo e del secondo congresso continentale vi furono complessivamente otto presidenti. Il secondo presidente del secondo congresso continentale fu John Hancock, e Hancock presiedette dal 24 maggio 1775 al 31 ottobre 1777. Henry Lawrence presiedette dal 1 novembre 1777 al 9 dicembre 1778. John Jay presiedette dal 10 dicembre 1778 al 28 settembre 1779. Samuel Huntington presiedette dal 28 settembre 1779 al 9 luglio 1781. Thomas McKean presiedette dal 10 luglio 1781 al 4 novembre 1781. Peyton Randolph fu il primo presidente sia del primo sia del secondo congresso continentale. Ciò indica che durante i due periodi dei congressi continentali vi furono otto presidenze, ma il presidente che fu il primo presidente di ciascuno dei due periodi era la stessa persona. Pertanto, benché vi fossero otto mandati presidenziali, in realtà vi furono soltanto sette presidenti. Il primo presidente apparteneva ai sette uomini che furono presidenti, ma poiché Randolph presiedette due volte in quella storia, egli rappresenta anche l'ottavo,
che era dei sette. Nella storia dei congressi continentali, la guerra d'indipendenza fu condotta dal Congresso. Per questa ragione George Washington non fu mai presidente in quel periodo, poiché era stato nominato primo comandante in capo delle forze militari. Essendo il primo presidente di entrambi i periodi, Randolph rappresenta due testimoni che prefigurano il primo presidente effettivo, il quale fu George Washington. Washington è rappresentato da Randolph, e pertanto Randolph, quale simbolo di Washington, trasmette sia le caratteristiche profetiche di Randolph, il primo presidente, sia anche il fatto che Randolph era l'ottavo ed era dei sette. Così George Washington, quale primo presidente e primo comandante in capo, era pure profeticamente l'ottavo ed era dei sette. Gesù illustra la fine di una cosa mediante il principio. Così l'ultimo presidente e comandante in capo sarà l'ottavo, cioè uno dei sette. Questo fatto profetico è stabilito nella storia del primo e del secondo congresso continentale, che è rappresentata dalla data del primo Waymark, il 1776, e dalla pubblicazione della Dichiarazione d'Indipendenza. La pietra miliare del 1776 prefigura l'11 settembre 2001 e il Patriot Act, quando l'indipendenza americana fu posta sotto l'autorità della legge romana e non più sotto la legge inglese. Essa segna l'inizio del periodo profetico che prepara la via affinché il papato torni ancora una volta a occupare il trono della terra nella legge domenicale di prossima imposizione. Come per il periodo profetico rappresentato dal 1776, il periodo profetico rappresentava la storia dalla conclusione del secondo congresso continentale nel 1781 fino al 1789, data che identifica il Waymark associato alla promulgazione della Costituzione. In quella storia vi furono pure otto presidenti. La storia dal 1781 al 1789 è la storia degli articoli della Confederazione. Gli articoli della Confederazione rappresentarono la prima Costituzione, ma la debolezza degli articoli della Confederazione condusse alla loro sostituzione e alla ratifica della Costituzione nel 1789. In quel periodo, gli otto presidenti consistevano in sette presidenti che non erano presidenti nella storia dei due congressi continentali, e in uno che era stato anche presidente in quel primo periodo profetico. John Hancock prestò servizio sia nel secondo congresso continentale, sia anche nel periodo rappresentato dagli articoli della Confederazione. A livello profetico, vi furono soltanto sette uomini che furono presidenti durante i due congressi continentali. Così, profeticamente, John Hancock era uno degli otto nel periodo degli articoli della Confederazione, ma era anche uno dei sette uomini del periodo precedente. Egli era dunque l'ottavo, che era dei sette. Il secondo periodo profetico, rappresentato dal 1789, ebbe anch'esso un presidente, Hancock, che era l'ottavo, ma dei sette, come Peyton Randolph nel primo periodo profetico rappresentato dal 1776. Il 1789 si allinea con e rappresenta i processi pelosi del 6 gennaio 2021.
Il Signore ha delle sentinelle fedeli sulle mura di Sion, perché gridino ad alta voce e non si risparmino, perché alzino la loro voce come una tromba e facciano conoscere al suo popolo la sua trasgressione e alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Il Signore ha permesso al nemico della verità di compiere uno sforzo risoluto contro il sabato del quarto comandamento. Egli intende, con questo mezzo, suscitare un vivo interesse per quella questione, che è una prova per gli ultimi giorni. Questo aprirà la via finché il messaggio del terzo angelo sia proclamato con potenza. Nessuno di coloro che credono la verità taccia ora. Nessuno sia ora negligente. Tutti presentino con insistenza le loro suppliche al trono della grazia, appellandosi alla promessa. E qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò. Giovanni 14:13. Questo è ora un tempo pericoloso. Se questo paese, che si vanta della sua libertà, si sta preparando a sacrificare ogni principio che entra a far parte della sua Costituzione, emanando decreti per sopprimere la libertà religiosa e per imporre la falsità e l'inganno papali, allora il popolo di Dio deve presentare con fede le proprie suppliche all'Altissimo. Vi è ogni incoraggiamento nelle promesse di Dio per coloro che ripongono la loro fiducia in Lui. La prospettiva di essere esposti a pericolo o afflizione personali non deve causare scoraggiamento, ma dovrebbe ravvivare il vigore e la speranza del popolo di Dio, poiché il tempo del loro pericolo è la stagione in cui Dio concede loro manifestazioni più chiare della sua potenza, non dobbiamo restare seduti in tranquilla attesa dell'oppressione e della tribolazione e incrociare le mani senza fare nulla per allontanare il male. I nostri gridi unanimi si levino al cielo. Pregate e operate, e operate e pregate, ma nessuno agisca avventatamente. Imparate come mai prima d'ora che dovete essere mansueti e umili di cuore. Non dovete rivolgere contro alcuno un'accusa ingiuriosa, siano essi individui o chiese. Imparate a trattare le menti come fece Cristo. Talvolta si devono dire cose severe, ma siate certi che lo Spirito Santo di Dio dimori nel vostro cuore prima che pronunciate la verità netta e precisa. Allora lasciate che essa si apra il proprio varco. Non dovete essere voi a tagliare. Selected Messages, libro 2, 370.
Il secondo punto di riferimento, nel periodo profetico di preparazione rappresentato dalla Costituzione, identifica che la Costituzione deve essere rovesciata al punto di riferimento successivo. Quel secondo punto di riferimento è stato tipificato da Giovanni Battista e anche dal decreto di Giustiniano, i quali entrambi identificarono e presentarono un avvertimento in relazione all'arrivo dell'ultimo evento rappresentato nel periodo. Per Giovanni esso fu il conferimento di potere a Cristo, mentre Edi confermava il suo patto di vita con il suo prezioso sangue. E per Giustiniano fu il conferimento di potere all'Anticristo, il quale avrebbe ratificato il suo patto di morte con il sangue dei martiri. La Costituzione nel 1789 identificò il conferimento di potere alle due corna della bestia della terra e, così facendo, il 1789 identificò l'imminente distruzione delle due corna di potere della bestia della terra, come rappresentato dagli Alien and Sedition Acts nel 1798. Quando i due testimoni furono uccisi nelle strade nell'anno 2020, essi identificarono e avvertirono di un attacco prolungato contro la Costituzione, simboleggiato dai processi di Pelosi del 6 gennaio 2021. Il 6 gennaio 2021 è l'avvertimento riguardo al conferimento di potere al papato nella legge domenicale di prossima introduzione, come prefigurato dal decreto di Giustiniano nell'anno 533. Il 6 gennaio 2021 e l'anno 533 entrambi costituiscono un avvertimento della prossima introduzione della legge domenicale, come prefigurato dalla legge domenicale del 530 al Concilio di Orleans e dagli Alien and Sedition Acts del 1798, che prefigurarono la bestia della terra che parla come un dragone nella legge domenicale di prossima introduzione. Con la legge domenicale, la ferita mortale del papato sarà guarita e l'ottava testa di Apocalisse capitolo 17, che è delle sette teste, sarà risuscitata. Gli Alien and Sedition Acts del 1790 rappresentano la bestia della terra che parla come un dragone, quando essa non solo impone il culto del sole, ma in seguito costringe il mondo intero ad accettare l'autorità della bestia del mare di Apocalisse capitolo 13, quale ottava testa che è delle sette teste. Pertanto, in ciascuno dei tre periodi rappresentati entro il periodo di preparazione mediante il 1776, il 1789 e il 1790, l'enigma profetico dell'ottava, che è delle sette, è rappresentato profeticamente. Ai primi due Waymark, 77 e 61 pacesimo e 70-89, che identificano l'enigma, riguardano l'indovinello che si compie entro la storia profetica della bestia della terra, e il terzo Waymark identifica l'enigma che si compie per il potere papale. Continueremo questo studio nel prossimo articolo.
Dicendo a quelli che abitano sulla terra di fare un'immagine alla bestia. Qui è chiaramente presentata una forma di governo nella quale il potere legislativo risiede nel popolo. Una prova assai convincente è che gli Stati Uniti sono la nazione indicata nella profezia. Ma che cos'è l'immagine della bestia e come deve essere formata? L'immagine è fatta dalla bestia dalle due corna ed è un'immagine della bestia. È anche chiamata immagine della bestia. Per comprendere dunque a che cosa assomigli l'immagine e come debba essere formata, dobbiamo studiare le caratteristiche della bestia stessa, il papato. Quando la Chiesa primitiva si corruppe allontanandosi dalla semplicità del Vangelo e accettando riti e usanze pagane, perse lo spirito e la potenza di Dio e, per controllare le coscienze del popolo, cercò l'appoggio del potere secolare. Il risultato fu il papato, una chiesa che controllava il potere dello Stato e se ne serviva per promuovere i propri fini, specialmente per la punizione dell'eresia. Affinché gli Stati Uniti formino un'immagine della bestia, il potere religioso deve esercitare un tale controllo sul governo civile che anche l'autorità dello Stato venga impiegata dalla Chiesa per conseguire i propri fini.
Ogni qualvolta la Chiesa ha ottenuto potere secolare, lo ha impiegato per punire il dissenso dalle sue dottrine. Le chiese protestanti che hanno seguito le orme di Roma stringendo alleanza con le potenze terrene hanno manifestato un analogo desiderio di limitare la libertà di coscienza. Un esempio di ciò si trova nella lunga persecuzione dei dissenzienti da parte della Chiesa d'Inghilterra. Durante il XVI e il XVII secolo, migliaia di ministri non conformisti furono costretti a fuggire dalle loro chiese, e molti, tanto tra i pastori quanto tra il popolo, furono sottoposti a multe, imprigionamento, torture e martirio. Fu l'apostasia a indurre la Chiesa primitiva a cercare l'aiuto del governo civile, e ciò preparò la via allo sviluppo del papato, la bestia. Paolo disse: «Prima dovrà venire l'apostasia, e dovrà essere manifestato l'uomo del peccato». 2 Tessalonicesi 2:3. Così l'apostasia nella Chiesa preparerà la via all'immagine della bestia.
La Bibbia dichiara che prima della venuta del Signore esisterà uno stato di declino religioso simile a quello dei primi secoli. Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, poiché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, empi, senza affetto naturale, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, nemici del bene, traditori, sconsiderati, gonfi d'orgoglio, amanti dei piaceri anziché di Dio, aventi una forma di pietà, ma avendone rinnegata la potenza. 2 Timoteo 3:1-5. Ora lo Spirito dichiara espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. 1 Timoteo 4:1. Satana opererà con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni inganno di iniquità. E tutti quelli che non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati saranno abbandonati ad accogliere una potenza d'errore perché credano alla menzogna. 2 Tessalonicesi 2:9-11. Quando si sarà giunti a questo stato di impietà, ne seguiranno gli stessi risultati che nei primi secoli. Il gran conflitto 4:4-4:4.